Lia Shilton legge Penny Wharton e sua madre di Silvio D'Arzo.
Decima puntata.
Capitolo 17. Sembravano tutti impazziti. Tutta una città di matti, ti dico, un manicomio e nient'altro. Uno di quelli che c'erano e videro. Silenzio! Silenzio, voi gente della contea di Pigtown! Si misero a gridare in quel momento le guardie di giorno. Fate largo e silenzio! S'avanza l'accusa! Ed ecco, tutti vestiti di nero, senza fibbie alle scarpe, né piume al tricorno, senza rasi, né gorgiere, né spadini, a testa china, in silenzio, con la faccia dell'agonia, avanzarsi l'accusa. Il cancelliere di villa veniva per primo, e poi il vice cancelliere, e il primo intendente, il consigliere di stanza, e il secondo e poi il terzo consigliere di stanza, e il referendario, e il provveditore, e il procuratore signifero, e il maestro aulico, e tutti. Non finivano più, e ad uno, come una fila di frati minori, venivano a mettersi davanti al portone di Quercia, in attesa d'essere chiamati a palazzo. E la gente guardava e scuoteva la testa e diceva: che brutto colpo per la vedova Wharton, che tiro mancino la povera vedova, e lei questo non se lo meritava per niente. Posso ritirare la mia puntata? Domandò un signore di via che aveva scommesso che l'Anna se la sarebbe cavata con un bando d'esilio. Ehi, giovanotto di belle speranze, esclamò invece un altro dalla faccia due volte un due di denari e con un vestito tutto unto e macchiato. Posso raddoppiare la mia? Ho scommesso 100 guldane che ci fanno un falò. Che almeno vinceste, gli gridò sulla faccia un vecchio che faceva il tintore. Così potreste comprarvi un vestito decente e che non s'ubriachi di cognac. No, signori, non si può, il gioco è fatto, disse quello delle scommesse. Il gioco è fatto per la povera Wharton, per lei sì, il gioco è fatto, disse qualcuno. Silenzio! Gridò là dal portone una guardia di giorno. Il processo ha inizio in questo momento. Silenzio, voi gente! O il signor giudice Lowing farà sgomberare la piazza. Ogni rumore si spense d'incanto. E passò un quarto d'ora e poi un altro e stava già per finire anche il terzo quando il primo dottore in giustizia si fece sul portone. L'eccellentissimo giudice Lowing chiede e vuol sapere e si informa secondo le leggi vigenti nella contea di Pigtown se si ha l'intenzione di mantenere l'accusa contro Anna Holbey, vedova Wharton, qui detenuta. Rispondete a chiara voce con un sì o con un no. Sì, rispose subito il cancelliere. Io lo conosco da qualcosa come 30 anni, disse a bassa voce il vecchio tintore di prima, ed è la prima volta che lo sento dire di sì dal giorno del suo matrimonio. Bene, continuò il primo dottore in giustizia. Volete voi, signor primo intendente, mantenere l'accusa contro Anna Holbey qui detenuta? Rispondere a chiara voce con un sì o con un no? Sì, sì, rispose il primo intendente. Certo, ci dispiace, si capisce, noi ci siamo, per così dire, in un certo senso costretti. È sufficiente un sì o un no, signor primo intendente? E si rivolse agli altri e tutti dissero di sì. Bene, signori, concluse il dottore, l'accusa contro Anna Holbey, vedova Wharton, viene mantenuta da tutti. Il signor cancelliere è pregato di salire a palazzo per farsi sentire dal signor giudice Lowing. E il cancelliere si mosse per salire i 7 gradini. È il momento, soffiò il ragazzo all'orecchio del cieco. Cominciate a cantare. Penny, tu sei un matto ragazzo, ecco quello che sei, te lo dico con tutta coscienza, il tuo contratto lo è ancora di più, Per non parlare di tua madre, brontolò il cieco. È da matti fare questo e non ne uscirà neanche un grammo di buono. Presto, presto! Penny gli tirò il mantello e poi l'unica cosa passabile che potete dire d'aver fatto in 50 anni di vita. Proprio per questo Penny è una ladra paura, l'unica cosa passabile, l'hai detto. Io non so come fare, io non ho niente esperienza per questo ed è un'altra lingua per me. E poi c'è anche questo, da una azione passabile non ho mai visto uscire un grammo di buono, non un solo grammo, vi dico. Ecco, è lì, passa in questo momento, disse Penny coprendosi gli occhi nel mantello del cieco e chinandosi a terra. È lì, proprio davanti a voi, cominciate! Grandissimo Iddio! Si risolse allora a piangere il cieco con una voce d'agnello. Ma questo è il signor cancelliere, io lo sento, io lo so, io povero cieco che faccio ridere la gente. Questo è il signor cancelliere che passa. Non vorrà lui che Dio si abbia in grazia mentre va a difendere la sua giusta causa, aiutare la causa indegna del povero cieco e accettare benevolmente un pianeta dalle sue povere mani e permettergli di passare un po' meno poveramente la sua povera, povera, così povera giornata di accattone e straccione. Non vorrà far questo il Signore. E come potrei non farlo, il mio povero amico? Rispose subito il cancelliere con un tono di mandorle e miele, mentre tutta la folla non gli staccava più gli occhi di dosso. Siamo proprio due grami infelici, tu ed io. E io forse, permetti, anche peggio di te. Accetta 10 guldane dal tuo fratello di lutto e tieniti pure il tuo pianeta per altri. Lo sapevo, qualcosa me lo diceva in qualche tana del cuore, gemé il cieco. Ecco che ormai anche l'udito mi lascia come mi ha lasciato la vista. Giurerei di aver sentito chiaramente la parola guldane e perfino un bel cantare dell'oro, che Dio si abbia in grazia anche lui, che rimbalza nella povera ciotola. E invece io so troppo bene, sanno tutti, che al povero è giusto dare al massimo il povero, l'orfano pfennig che suona ancora meno di un pezzo di stagno e ha un vestito bigello anche meno di un frate. No, caro il mio povero amico, si sforzò di sorridere il cancelliere, che cominciava in realtà ad averne abbastanza, che gli occhi potessero ancora servirti come gli orecchi, questo il mio augurio di cuore. Sono proprio 10 guldane e adesso io debbo andarmene, amico, e ti ringrazio di cuore, ma tu tieni pure il pianeta. No, questo no, il cieco no, non può accettare questo, per quanto accattone e straccione, non lo può assolutamente accettare. L'ho composto proprio per voi. Questo è il fatto, il giorno 13, alle 13 in punto, sotto il 13° frassino del crocicchio di Berry. Non è cosa che inganna ed è la verità pura e chiara, se anche un povero cieco riesce a vederla. Leggetelo subito, il mio signor cancelliere, e non umiliate l'infermo. Sempre e soltanto per via della gente, che adesso da tutte le parti s'alzava in punta di piedi e allungava il collo e osservava la scena, il cancelliere si decise a prendere il pianeta del cieco. E guarda, ma guardate, possibile? Prese a bisbigliare la gente e si toccava il gomito e si metteva la mano davanti alla bocca. Ma guardate, il cancelliere trema, si è fatto di cera davanti a quel trappolone del cieco, si è fatto di cera, gli sale il sangue alla testa, si fa bianco di nuovo, il suo sorriso è più verde d'un prato, si porta una mano al collo. Voi gente, si è strofinato gli occhi 3 volte, sono 4, rilegge il pianeta, il respiro gli esce a fatica, cerca dietro sé con la mano una seggiola, vuole parlare con gli... vuole parlare, non gli esce la voce. Mio Dio, no, ma questo è il colmo. Attenzione voi gente, rilegge il pianeta per la terza volta. Ed era proprio così. Il cancelliere lesse 3 volte il pianeta e lo accartoggiava e tremava. E e un allocco azzoppato era più allegro di lui, ma le parole erano sempre le stesse. Alla prima volta e alla seconda e alla terza non cambiavano mai, e questo era il pianeta. Al signor cancelliere di Villa, con mille scuse e mille auguri di cuore e tutto quello che occorre in circostanze del genere, dal peggior cittadino delle 48 contee. Voi siete ricco e felice, avete terra e rispetto, e inoltre vedo davanti a voi molti altri anni. Una barca davvero felice la vostra, ma qualcuno nell'ombra vuole farla affondare e sta già preparando la mina allo scopo. Occhi aperti, perciò. Vedo un ragazzo tutto vestito di giallo, alto sì e no uno stivale, figlio di un morto e di una vedova matta e perfino più matto di lei, che è deciso a darvi la mala giornata. Occhi aperti, vi dico, egli pare in realtà disposto a ogni cosa, e la sua lingua ha del rospo e del serpe e di tutti e due messi insieme, e la sua anima ha sede in fondo alla melma della verde palude del fegato. E adesso vuole spargere per tutto il paese la voce di avere trovato tempo fa, dentro certi vostri cassetti segreti, 824 schede che nelle elezioni del 12 sarebbero andate a favore del defunto signor Barry Cutmore, sicché l'eletto doveva essere lui. In tutta la parrocchia e contea di Pigtown ne verrebbe sicuramente gran scandalo. Tutto per un momento parà perduto per voi, titolo e onori e ricchezze, per di più la salute. Però niente paura, con la vostra abituale accortezza riuscirete alla fine a trionfare di tutto, perché voi avrete cura di ritirare in questo stesso momento l'accusa contro la vedova matta, e questo basterà per salvarvi. Così tutto finirà nel migliore dei modi, col vostro personale benessere e con grave scorno di chi vi vuol male. Arriverete agli 80 e anche più, della grazia vostra illustrissima umilissimo servo Nathaniel Welcome, cieco per forza di cose, commerciante al minuto in lamenti ed affini e all'occorrenza anche autore di veritieri pianeti. E laggiù voi, gridò il cancelliere con un filo di voce, dico a voi, dottore in giustizia, io ritiro l'accusa contro la vedova Wharton, io ritiro l'accusa, sì, ritiro l'accusa. Che cosa ci vuole a capire? La folla adesso non riusciva a capire più niente, e l'accusa ancor meno, e il rumore salì alle grondaie e più su. Il cancelliere intanto si fece largo coi gomiti e passò via in tutta fretta, e al primo angolo, ecco, era sparito. E così fu per il primo intendente di Villa. Passò davanti al cieco e lasciò cadere nella ciotola le sue 9 guldane e prese il pianeta e lo lesse. E siccome lì c'era scritta tutta quanta la storia del conio di certe monete che dovevano essere d'oro di zecca e che poi viceversa a scalfirle bastavano 2 denti di bambola, diventò bianco, poi rosso e poi bianco di nuovo, e si mise a cercare con le braccia una seggiola e tossì una volta e 2 e 3, e quando finalmente la tosse cessò provò a dire con un mezzo filo di voce, dottore, dottore in giustizia, anch'io ritiro l'accusa, ritiro, sì, l'accusa contro la signora Anna Wharton, che cosa ci vuole a capire? Si fece largo coi gomiti fra la folla e imboccò la prima strada a sinistra e sparì. E così fu per il vice cancelliere di Villa, per via di certe cose e terreni che saranno venuti perdendo lungo la strada, e così per il consigliere di prima e ultima istanza, per una storia curiosa di 3 o 4 zeri o anche più, e così, insomma, per tutti. Il dottore in giustizia si fece alla fine sopra il portone e diede un'occhiata all'angolo dove un minuto prima era radunata tutta quanta l'accusa, mentre adesso, se c'erano le pietre e nient'altro. E poi rientrò e poi uscì ancora e chiamò una guardia di giorno e le parlò 2 minuti all'orecchio. «Voi gente di Pigtown!» gridò la guardia di giorno. «Sgomberare la piazza! Il processo contro Anna Holbey, vedova Wirton, non può più aver luogo! Tutto è finito, voi gente! Sgomberare la piazza! Ordine del giudice Lowing!» «Bene, il giudice impicca!» gridava adesso tutta quanta la gente. «Si impicchi lui stavolta, se non vuole stare senza far niente!» E saltava e rideva e lanciava in alto i berretti. «Urrà per la vedova Wirton!» si sentiva urlare da tutte le parti. Poi tutti fecero cerchio intorno al cieco. «Niente scherzi, ragazzi!» disse il cieco, ricoprendo con la mano la ciotola e cominciando a toccare il bastone. «Di scherzi ne abbiamo visti anche troppi quest'oggi, e tutti gli altri in confronto non varrebbero un soldo più dei miei occhi. Ecco un parlare da te, trappolone d'un cieco!» S'offesero tutti. «Vecchia ciabatta, nient'altro! Tutto il mondo quest'oggi addirittura ammattito, e tu sai un sacco di cose e non hai niente da dirci!» «Non una mezza parola!» soffiò il ragazzo nell'orecchio del cieco. «Era nei patti, attenzione!» «Beh, perché no? Magari una o due cose da dire potrei avercele anch'io!» cominciò il cieco, prendendo intanto a intascare i suoi soldi mentre tutti quanti gli prestavano orecchio. «In due parole, ecco qui! Ogni giorno si impara più o meno qualcosa, e l'ultima è sempre la più matta di tutte. E poi c'è ancora un altro fatto più curioso che no. Delle volte il bene è perfino meno peggio del male, e per giunta fa anche più ridere. Questo non è il mio ramo, si capisce, ma tutto sta a farci su l'abitudine. Ehi, ma l'arnese d'un cieco, tutto questo è il tuo sacco? Se vi piace, padroni, da aggiungerci il resto, con in più anche la torta finale. Ma io la mia parte l'ho fatta, adesso fate la vostra. Arrivederci, ragazzi, e più in gamba di prima. E se ne andò all'osteria. Ma adesso era tardi e il mezzogiorno era lì per suonare. Così, dopo aver combinato di trovarsi tutti la sera stessa a fare un po' di rumore nell'orto della vedova Wirton, chi di là, chi di qua, anche gli altri se ne andarono a casa. Per le vie sulla piazza non rimase altro che un gruppetto di gente che guardava a terra e non diceva parola. Ed era chiaro che per imparare ancora a ridere doveva aspettare degli anni. Tutta gente che aveva scommesso contro la vedova e adesso avevano perso, e ormai non rimaneva loro più un soldo. Capitolo ultimo, dove tutto finisce e comincia. Così la vedova Wirton poté uscire sulla piazza deserta, e la prima cosa che fece fu di domandare di Penny alle due guardie di giorno che lo avevano afferrato e staccato dal carro e deposto in mezzo alla gente. «Non capisco, brava gente, non arrivo a capire», diceva, «se è libero e non gli è successo qualcosa, perché non è qui? Se è libero», e guardava negli occhi le due guardie di giorno, «se è libero dovrebbe essere qui». «E per essere libero è libero», dissero piuttosto offese le due guardie di giorno, «e non gli è successo niente di più che a noi due. E se non è qui è perché in questo momento se ne sta davanti al cancello di casa. Solo noi guardie dobbiamo stare in 2 o 10 posti nello stesso tempo per sentirci poi parlare così. Per tutti gli altri è diverso». «Scusate», disse la vedova Wirton, «perdonate a una stupida, e tutto il resto non vale un centesimo». E si diresse verso casa a gran passi, e in un minuto era là, davanti al cancello. «Vi sbagliate, signora», disse Penny, alzando gli occhi su di lei. «Certamente c'è uno sbaglio. Voi avete un figlio tutto vestito di giallo, l'avete detto voi stessa davanti al supplente e a mezzo a Pigtown quando eravate sul carro? Bene, ecco qui il mio vestito.
Penny, no, non è così. Niente sale nel miele quest'oggi, sarà una giornata da re per noi due. Lo pregò lei con tristezza. Non c'era altra strada per me. Nessun'altra strada, ti dico. E io, tua madre, ho dovuto prenderla con il buono e il cattivo ed è costata 3 volte più a me, devi credermi.
Vostro figlio se n'è scappato di casa né più né meno che un ragazzo da circo. Penny, no, adesso basta. Vi ha lasciato sola in prigione e nei guai, mentre io, invece, sono qui e non voglio avere niente da spartire con lui. Penny, e c'è ancora dell'altro, sì, c'è ancora di peggio, state a sentire.
Non una parola di più, Penny, ascoltami. Vostro figlio non era altro che uno sciocco ragazzo.
Ma che ragazzo, un cucciolo, ecco, un gattino di un giorno, un passero che si vergognava di un mucchio di cose, mentre io mi vergogno di una e di una soltanto, concluse il ragazzo, cambiando improvvisamente espressione. Di me e basta, di me e di nient'altro, e di avere potuto essere stupido così.
Allora la vecchia capì e si abbracciarono e si misero a ridere. E poi lui prese a raccontarle questo e quello, e il crocicchio di Curly, e il soggiorno alla locanda di Shorley, e le scommesse, il cieco, e i pianeti, e ogni cosa. «Bene, Penny», disse infine lei, «questa è roba da libro. Hai salvato tua madre e liberata la vecchia Pigtown dalla mala gramigna dei Catmore. Per tutto quello che hai combinato quest'oggi ci vorrebbe un giorno del calendario in tuo nome, e mi sembra che anche così non sarebbe abbastanza. Ma calendario o no, quel che va detto, non trovi? Questa è sempre un'ottima regola, mamma. Allora, ecco qui. Quando mi vengono in mente tutte le storie e le storie che ho dovuto inventarti per degli anni interi, e quell'anima in pena che se ne sta là sulla collina, e quel biglietto che hai voluto lasciarmi in mezzo alla camera, e tu che tutto ad un tratto te ne sparisci da casa come da una locanda dove non si vuol pagare l'oste, ecco Penny, mi sembra che tu dovrai vergognarti un bel pezzo, non credi? Il ragazzo stette in silenzio per qualche minuto. «No, no, mamma, io non credo», si decise alla fine.
«Nessun giorno del calendario per me, si capisce, ma mi sembra che potrò fare qualcosa di meglio. Mi vergognerò, come giusto, fino a questa sera alle 10, quando tutti e due andremo su al colle. Ma poi, mamma, io non ci penserò più che tanto, e domani sarà lunedì». «Lunedì», disse sua madre fissandolo. «Penny, ecco una decente parola, una garbata parola, lunedì. Così parlava anche tuo padre ai suoi bei giorni, e per giunta è l'unica strada per arrivare a domenica». Penny aprì il cancelletto. Essa entrò.
Elia Shilton ha letto Penny Whirton e sua madre di Silvio D'Arzo, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.